pregato a Regina Futura 2000 nel Veneto, fatto salvo la parte finale dell'intervento che più ampiamente parlerà dell'ambito di pianificazione territoriale e reti ecologiche, che include il primo ovviamente perché la rete Natura 2000 del Veneto fa parte della rete ecologica regionale. Non so se riesco a trovarlo, guarda. Datemi lumi sulla durata del mio intervento anche in relazione a eventuali pause, perché ci sono, cioè, l'intervento è già più ampio di quello di cui vi avrei parlato, di modo che abbiate tutto il materiale per comprendere quali sono stati gli strumenti e i dispositivi amministrativi che la Regione Veneto ha messo in atto a partire, diciamo, dal 2004, dal 2003. Quindi se mi dite più o meno il tempo che ho, io mi regolo su quali slide accennarvi.
L'idea è di fermarci l'una e mezza, l'una e 25, e dopo l'intervento tuo c'è quello di insieme, lo facciamo sul passato.
Quindi adesso è
mezzogiorno e 20.
Perfetto. Okay. Allora, i cardini per comprendere come si possa calare sul territorio qualcosa da Venezia o da Roma o in alcuni casi dalla Commissione Europea e applicarlo, per esempio nell'ambito, come è stato detto prima, dell'altopiano di Asiago e renderlo in qualche maniera gestibile, ha in questo momento come fulcro per tutti i siti della rete Natura 2000 e in qualche maniera adesso applicabile per le zone di protezione speciale, che sono quelle che dipendono dalla direttiva Uccelli, un sistema che si basa su misure di conservazione che sono state in qualche maniera individuate tenendo conto di tutti i siti della rete e rese applicabili solo quando c'è una traduzione alla, si parlava di transcalarità prima, alla scala adeguata di queste misure. Gli obiettivi di conservazione ovviamente devono essere modulati su quello che è il valore delle specifiche che ci vengono, peraltro parlavamo un paio di settimane fa con Pignatti, ci vengono calate da un professore belga nel 1992 rispetto a habitat e specie di un certo tipo che a volte non si adattano alla realtà locale del Veneto o italiana in senso più ampio, e quindi capire questo ha portato a una serie di provvedimenti che si stanno aggiustando nel tempo per riuscire a renderli efficaci e in qualche maniera proteggere qualcosa che da un lato ha un nome codificato ufficiale che dipende da manuali della Commissione Europea, dall'altro è riconoscibile sul territorio perché è riconoscibile sul territorio e chi ci vive in realtà lo riconosce, fatto salve le specie molto particolari e della fauna invertebrata e della flora che in genere sono meno conosciute, però un habitat, il paesaggio che costituisce quest'habitat è chiaramente riconoscibile. La bellezza non è il carattere principale che va a tutelare la direttiva, tuttavia la bellezza non è un aspetto secondario di questo habitat, si pensa alle foreste di Larice, di impianto dell'Alto Adige, che noi non abbiamo con la stessa, che rappresentano un habitat di importanza comunitaria, o si pensi alle pinete litorane che rappresentano un habitat di importanza comunitaria prioritario, che sono tutte di impianto per quel che riguarda le nostre dune, dove dovrebbero esserci le cete. La situazione è questa. La rete Natura 2000 nel Veneto è 22,5%, l'80% della rete Natura 2000 è all'esterno di aree naturali protette come parchi o riserve naturali e regionali e nazionali. Quindi la problematica della gestione della rete Natura 2000 ha avuto un avvio che da un lato imponeva qualcosa che però non era applicato sul territorio. Perché? Perché non era cogente, non era percepito e non era norma, mentre un'area naturale protetta ha una norma, ha un piano ambientale, eventualmente non tutte le aree nel Veneto hanno già un piano ambientale, siti della rete Natura 2000 hanno avuto effetto solo per alcune determinate categorie immediatamente. Esempio la caccia, esempio la pesca. Perché la cogenza di queste norme non dipendevano direttamente da ciò che era stato previsto per lo specifico oggetto rete Natura 2000, ma da altre cose che su questo facevano ponte o fulcro. Esempio, la legge 157 del 92 che mi dice in una ZTS tu non cacci in una determinata maniera, o se consideri la ZTS un'area naturale protetta, come diceva il Ministero nel 96, allora non cacci proprio, e così via. Quindi non direttamente da questo. Lì ci sono un po' di dati di sintesi per il Veneto, la situazione è variabile. Ovviamente la scelta è stata fatta diciamo a tavolino, e le correzioni invece sono già meno a tavolino. Tuttavia le parti del Prealpi e delle Alpi sono ovviamente più interessate. Perché? Perché essenzialmente sopra i 1600 metri non si possono fare determinate cose tipo l'urbanizzazione, quindi tutti quei territori sono stati inizialmente inclusi nella rete Natura 2000 senza pensare se ci stavano habitat oppure no, e questo è poi un fulcro della gestione, vale a dire la gestione habitat e specie ovviamente. La gestione adesso invece deve cominciare a prevedere il fatto che se c'è habitat ho un vincolo legato direttamente a quell'habitat, se non c'è habitat allora io agisco in una determinata altra maniera, permetto di fare cose, perché a differenza delle aree naturali protette, Rete Natura 2000 permette di fare praticamente qualunque cosa dentro un sito, compreso levare via habitat prioritari o specie prioritarie, purché sia seguito un determinato processo. E questo è più o meno quello che stiamo cercando di fare in qualche maniera. Lascio stare le parti generiche. Per quel che riguarda come strutturare tutto ciò, noi utilizziamo un sistema di banche date che faccia la trasposizione tra quelli che sono i nomi ufficiali e quelli che sono i nomi percepibili o percepiti. Questo anche con riferimento a specializzazioni tecniche di vario genere che dovessero avere interessi in questo. Esempio, a professionisti che fanno valutazione di incidenza, per dire. Una metodologia che ha preso spunto da un lavoro avviato con un consorzio interuniversitario nel 2002, che è disponibile in rete nelle sue varie forme, sia nella DGR che lo approva che in un libricino divulgativo, la cartografia degli habitat, che ovviamente non vuol rendere realtà qualcosa sulla carta, ma vuol dare la situazione a un certo punto, quindi a una determinata data, e fa qualche maniera da ponte tra quelle che sono misure di conservazione che possono essere considerate, come dice la DGR che le ha approvate, misure di salvaguardia fino a quando non ci sono piani di gestione in alcuni casi, oppure misure di conservazione per casi più semplici. Cartografia degli habitat, vi dicevo, quindi misure di conservazione e piani di gestione previsti solo in alcuni casi, casi più complessi dei siti che abbiamo. L'eterogeneità dimensionale è amplissima, si va da siti di meno di un ettaro o che comprendono l'imboccatura di una grotta a siti di 70.000 ettari che sono decisamente vasti, che interessano più comunità montane, più province. Anche questo è un sistema ricorsivo perché le informazioni che abbiamo ovviamente si aggiornano nel tempo sulla base di monitoraggi che si svolgono regolarmente, e quindi vengono messe a disposizione tutte le informazioni alle diverse date. Alla fine vedrete il sito internet, tutto questo materiale, una volta approvato dalla giunta regionale, è messo a disposizione, quindi cartografia degli habitat, per i professionisti cui servirà, si può scaricare da internet, è georeferenziata, GovBoare Ovest, come il resto del sistema informativo della regione. Per quel che riguarda ciò che è stato fatto, vi dicevo, ha preso l'avvio dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, in particolare Venezia e Padova inizialmente, poi L'Aquila, poi altre università hanno collaborato alla stesura di questi manuali e a dare indicazioni. Ovvio che non stanno dicendo in questi manuali nulla di nuovo, stanno raccogliendo il pensiero delle varie discipline e mettendolo organicamente a disposizione della rete Natura 2000. La Sinfito Sociologia, che si occupa di riconoscere gli habitat, è nota dagli anni 30, ma nessuno ha mai detto esplicitamente per quel campo specifico applicatela così, applicatela a queste scale per questi habitat. E qui vedete, sono stati prima 9 SIC pilota, solo i SIC erano stati compresi, poi abbiamo esteso la metodologia, perfezionato il disciplinare tecnico della restituzione del dato georeferenziato su questi aspetti più volte. Il primo disciplinare è stato la 4441, la DGR 4, la prima che vedete in alto è il 2005, l'ultimo disciplinare è del 2007. Noi siamo molto contenti perché i professionisti sul territorio, avendo moltissime feature class da compilare, avendo moltissimi dati da aggiungere alle loro tabelle attributi, con l'ultimo disciplinare riescono a farlo. E quindi siamo contenti dei risultati che otteniamo, anche perché vanno nel campo a fare questi rilievi. È prevista per tutti i siti della rete Natura 2000 del Veneto, quindi tutti i siti avranno una cartografia habitat con i nomi ufficiali dati dalla Commissione Europea, avranno parallelamente, quando non esiste un habitat, un'attribuzione che si basa sul Korean Land Cover, adesso vedremo. Questi sono i siti, ve li lascio leggere da voi e vi dico com'è strutturata. Avranno un Korean Land Cover che mi dà un uso del suolo quando non è possibile attribuire un habitat, e questi due sono obbligatori. Avranno un EUNIS di supporto, un'altra codifica sempre europea che tiene conto, è molto simile all'insieme di Korean Land Cover e Korean Biotopes, nel senso che EUNIS tiene conto anche dell'urbanizzato, mentre Korean Biotopes no. Avranno un EUNIS ed eventualmente potranno usare Korean Biotopes se questa è più efficace di EUNIS per le parti di fitosociologia. Avranno l'identificazione, oltre agli habitat, degli habitat di specie, perché l'habitat di specie è importante per riuscire a redare in maniera efficace delle liste rosse a livello a scala regionale, che non è la scala regionale UCM, chiaramente, però a scala regionale, che è la scala dell'amministrazione regionale. Se non si hanno conoscenze sugli habitat di specie e sulle segnalazioni note, e quindi non si riesce a determinare un areale in maniera univoca, noi abbiamo scelto il metodo UCN, non si riescono a fare delle liste rosse affidabili, ovviamente. E tutta una serie di variabili che riprendono quelle dei formulari standard. Voi sapete, chi opera in qualunque regione d'Italia sa che i formulari standard si sono basati per moltissimi dati sul miglior giudizio di esperto. Perché? Perché al momento del progetto BioItaly, che partiva nel 95 e finiva nel 97, non c'erano conoscenze puntuali su tutto il territorio che si è deciso di designare o istituire come siti della rete Natura 2000. Vale a dire, quel progetto che partiva con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, con la legge 394 di fare carta della natura, si è compiuto nel Veneto, che è alla scala 50.000, 1-50.000, si è compiuto nel Veneto solo quest'anno da parte di ARPAD, e poteva essere un ottimo presupposto per capire dove erano i siti. Viceversa, hanno fatto altri stati europei, esempio la Spagna, che prima hanno fatto tutta la carta, un equivalente di carta natura, hanno anche importanti finanziamenti, importanti fondi e eminenti studiosi che l'hanno fatto, ovviamente famosi a livello internazionale, però prima hanno fatto tutta la carta e poi hanno deciso dove stavano i siti, e abbiamo fatto l'inverso in tutta Italia, e questo comporta ovviamente dei problemi, però questi sono problemi fino a un certo punto. Se noi sappiamo lavorare alla scala adeguata, all'habitat diciamo delle regole, anzi all'uomo che sta su quell'habitat noi diciamo delle regole, perché l'habitat di per sé potrebbe forse arrangiarsi in alcuni casi, soprattutto gli habitat stabili. All'uomo diciamo delle cose, se non c'è quell'habitat gliene diciamo dell'altro. Questa è l'idea, almeno adesso. E qui avete tutto quello che la compone. In particolare vi faccio vedere l'elenco delle feature class, di modo che abbiate eventualmente chiaro, quando scaricherete, se volete, la DGR con tutte le specifiche tecniche che sono redatte per fare queste cartografie, avete chiaro quali sono gli ambiti. La prima è la principale, quella di interesse principale, è habitat area. l'areale degli habitat della rete Natura 2000 e non, come vi dicevo, habitat linea si usa per tutti quegli habitat che non si riescono a cartografare alla scala nominale del 10.000, a meno che non si vada a scale più grandi per i prioritari che sono elencati e vedrete in maniera particolare, esempio una torbiera o una sorgente del Crotonerion, che forma travertino eccetera eccetera, non si può cartografare la scala 10.000 in area, è impossibile perché è puntiforme. Allora ci sono degli altri sistemi per fare questo. Le informazioni connesse a tutta questa cartografia sono rilievi fitosociologici per capire la variabilità dello stesso nome, codice habitat, su scala regionale, perché ovviamente cambiano sia all'interno del sito, per vari motivi, stato di conservazione, grado di conservazione, copertura, frammentazione, eccetera, eccetera, sia per capire quali sono effettivamente corrispondenti alle definizioni della Commissione Europea ed eventualmente, quando mai apriranno i seminari biogeografici, proporre aggiustamenti a questa classificazione in modo che si adatti effettivamente a esigenze di conservazione e non sia, esempio, quello che facevo prima, come le dune che sono ricoperte di queste pinete sia un abito prioritario. Vale a dire, noi dobbiamo tenerci la pineta oppure dobbiamo spingerci verso la lecceta? Perché se la pineta qui da noi è prioritaria, la lecceta non la possiamo mai fare. Però vabbè, la pineta è funzionale, funzionale magari anche un campeggio. E queste sono esigenze che magari non erano state prese in considerazione. Poi ci sono stazioni faunistiche, rilevate durante il rilievo, punti foto, perché ovviamente la percezione dell'habitat dipende anche dalla percezione dell'uomo che lo visita. È diverso, soprattutto per quel che riguarda habitat di prato o habitat molto particolari, da rilevatore a rilevatore l'attribuzione di questi benedetti codici. E poi ci sono i punti per il collaudo e la verifica. E tutte le feature class poi io ve le ho descritte qui in breve. Parallelamente a questo, vi dicevo, vi è l'esigenza di conoscere anche la situazione delle specie. Non solo gli habitat non erano conosciuti, ma neanche le specie erano conosciute in maniera omogenea su tutto il territorio al momento della definizione dei siti. Quindi le informazioni contenute nel formulario, datate da 98 a 2007 in alcuni casi, possono essere riviste e vengono riviste regolarmente su una base di un monitoraggio ora e di una raccolta dati che è stata fatta in passato per riuscire a capire se queste informazioni erano coerenti.
Parliamo di specie del legato 2?
No, parliamo di tutte le specie, cioè un elenco di specie deciso a livello di regione con esperti interessati che comprende 900 specie della flora e oltre 500 specie della fauna vertebrata e tutte quelle di allegato e di interesse perché sono protette dalle varie normative per gli invertebrati. Vale a dire, il monitoraggio sulle specie è facile da fare su fauna vertebrata e flora, un po' meno sulla flora perché i floristi hanno un atteggiamento sul territorio che in genere è meno collaborativo dei faunisti, quindi il dato floristico è molto più difficile da ottenere del dato faunistico, tuttavia comprende sia tutte le specie di allegato 2, sia tutte le specie di allegato 4, sia tutte le specie di allegato 5 della direttiva Habitat e le specie di allegato 1 e 2 più tutte quelle ritenute importanti, quindi segnalate nei formulari per quel che riguarda la direttiva uccelli. Per le piante comprende un elenco ben più vasto, sono oltre 900, la flora del Veneto è di 3600 entità circa, non si sa bene perché ovviamente nessuno sta lì a contarle sempre. Vabbè, anche la checklist d'Italia ha un numero variabile, come avete visto, di specie, e le nomenclature poi non ne parliamo. I campi principali per quel che riguarda invece questo database, che ha sempre le sue specifiche, che dipendono da quella DGR là, tutti questi documenti che voi vedete nominati, sia DGR sia documenti che in qualche maniera riguardano la manualistica, li trovate scaricabili. Gli esempi migliori, se volete farvi un'idea di com'è la cartografia, attualmente non sono i SIC pilota che non rispettano in tutto e per tutto le ultime specifiche tecniche, ma sono le più recenti approvate, ovvero Comelico e Ampezzano, per dire, se volete farvi un'idea di come è strutturata la banca dati dal punto di vista dei file shape. Vabbè, nome scientifico, i conteggi e questi, i referenti, la data, la precisione sul dato, alcuni dati sono di bibliografia, altri sono rilevati col GPS, ognuno di queste specifiche ha le sue problematiche poi quando vengono tradotti in sistema informativo, ovvero il GPS funziona su VGS84 e quando lo porto nel datum Roma 40 del Gauss-Boaga non ho una precisione nella trasposizione. La stessa cosa vale per un'attribuzione che trovo solo in bibliografia dove mi citano una località, esempio case rosse, e io non so esattamente se quella bestia o quella pianta, scusatemi per la bestia, però insomma, a me piace, cioè a me piacciono, io le vedo così queste cose qua, cioè non le vedo come cose da tenere distante da me, quindi vabbè, le ho sempre chiamate bestie, le chiamo bestie anche adesso. E, insomma, troverete difficoltà, se vi applicate a questo, a localizzare esattamente questa cosa qua. Ovvio che è meno importante se si tratta di fauna vertebrata, perché la fauna vertebrata o la fauna invertebrata si sposta, tranne nei rari casi tipo Osmoderma eremita, che sta dentro la sua pianta per tutta la sua vita, poi va a fare l'amore, poi rientra nella sua pianta, ma sono rari questi casi qua, mentre è molto più importante per le specie della flora, perché alcune stazioni di alcune pteridofite, che vabbè non è flora molto seguita, però alcune stazioni di alcune pteridofite poi si perdono e non si capisce più dove sono, c'è una pianta lì e non si riesce più a trovare, esempi dati al Settardo, poi confermati a Pampanini, eccetera, eccetera, hanno queste caratteristiche, non si riesce a capire dove li abbiano visti. Qui c'è un esempio, e qui c'è un esempio di come il dato bibliografico, questa è Valle Ossi, per chi la conosce, questa è la Laguna del Morta, Eraclea, qui c'è Jesolo, la località turistica famosa. Questa è una segnalazione di Dalia Stellata che avevo riportato prima, che è un astrologa, un uccello che vive in mare, e la segnalazione è fatta per Valle Ossi. Valle Ossi, questa, la Dalia Stellata non sta lì ovviamente, sta nel mare davanti. Un'altra difficoltà che si ottiene, molto spesso chi ha georeferenziato ha preso il punto, volendo identificare questo gruppo qui, ha preso il punto in due punti diversi, quindi questi database soffrono ancora in questo momento di attribuzioni che sono sì verosimili, ma non precise quanto ci aspettiamo per riuscire a gestire in maniera adeguata alcune specie o alcuni gruppi di specie. Questo più o meno per darvi la panoramica. Vabbè, poi qui c'è l'interrelazione di vari database, dalla definizione del sito all'uso del suolo e habitat alle segnalazioni che coinvolgono quel sito. Vedete, in questo caso, per esempio, Comelico Superiore, siamo qua, queste segnalazioni qua, di queste cose qui, sono essenzialmente all'esterno del sito, quindi l'elemento di interesse è fuori dal sito. Il sito magari mi protegge qui, ma non protegge quell'area là, che in qualche maniera da gestire anche quella, soprattutto se sono specie di allegato 4. Ora, fatta la panoramica sul quadro conoscitivo di base per applicare la direttiva habitat e uccelli, quindi habitat e specie, vi mostro com'è la struttura e come è stata ottenuta la struttura delle misure di conservazione. Ricordo che dal punto di vista logico è stato, secondo me, pensato bene di non renderle cogenti fino a quando le informazioni di base per la popolazione e per i professionisti non erano alla scala adeguata. Quindi, chi volesse fare una valutazione incidenza in un sito che non ha la cartografia approvata di habitat e habitat di specie, ha come riferimento le misure di conservazione, ma sa che non sono cogenti, diventano cogenti al momento in cui io riesco a applicarle chiaramente sul territorio e dico: bene, se trovi l'habitat di Torbiera 71-10 prioritario, ti comporti in questa maniera, ovvero entri 50 metri, non fai fertilizzazioni, non usi pesticidi e così via, divieto di calpestio. Fino a quando non c'è quello, è la valutazione di incidenza che, tenendo conto di questo, per tutto ciò che è autorizzabile, quindi tutto ciò che è piano, progetto e in alcuni casi intervento, dipende poi dai regolamenti comunali, che si regola per applicare questo. Sono stati analizzati tutti i siti, sostanzialmente quello che pensa la Regione del Veneto è che non ci sia differenza tra SIC e ZPS, così come sono state concepite e così come sono stati compilati i formulari standard, ovvero in un formulario standard tra una ZPS e un SIC non riuscite a capire la differenza in Veneto. Vi faccio un esempio particolare che non è stato per esempio tenuto conto dal Ministero quando ha fatto il suo DM sui criteri minimi, e sono i boschi provinciali. I boschi provinciali sono sia SIC che ZPS, sono dei lembi relitti di quello che era la foresta padana. Era un quercus carpineto con farnia, olmi e carpino bianco, essenzialmente poi vabbè, frassino, sifile e così via. Bene, sono frequentati sicuramente come stepping stones da tutti gli uccelli di passo, hanno popolazioni di rapaci in genere e piccidi specifiche, hanno popolazioni di rana di lataste endemica e così via. Rappresentano tutta la variabilità delle due direttive, eppure non sono chiaramente individuabili al Ministero, secondo il Ministero, tra le cose più importanti come ZPS. È ovvio che la laguna ha tutto un altro sistema, la laguna di Venezia, il delta del Po, per gli anatidi, per gli svernanti e così via. Però chiaramente tenere da conto tutto il sistema di siti mi permette di capire anche come si può gestire una metapopolazione o un insieme di habitat caratteristici e nella loro variabilità in tutto il Veneto, almeno per quello che può disciplinare il Veneto. Quindi non mi rende conto del singolo sito, ma mi dà un'informazione che è un po' più ampia e che la scala di pianificazione e la scala amministrativa regionale può in qualche maniera indirizzare. Vale a dire, se io sposto il mio obiettivo di mantenere il buon stato di conservazione da fare l'azione specifica, e la Regione del Veneto lo può fare solo in rarissimi casi, a dare le strategie perché qualcuno faccia l'azione specifica, devo per forza considerare a livello strategico l'insieme di tutti i siti, anche se pianifico solo per le ZPS, perché in questo momento posso farlo solo per le ZPS. Un breve cenno, posso farlo solo per le ZPS perché i siti attualmente designati come siti SIC, prima di avere misure di conservazione e eventuali piani di gestione, devono diventare quelle che si chiameranno zone speciali di conservazione, ovvero come termine ultimo dall'ultima decisione della Commissione europea sulle regioni biogeografiche per quel che riguarda il Veneto, alpine e continentali, 6 anni, ovvero 6 anni dal 2007 per la continentale e dal 2008 per l'alpina. Quindi si va in là nel tempo, anche se noi abbiamo in previsione di farli prima. Ovviamente per questo ci vuole un'intesa regione-ministero e poi avere già pronta la misura di conservazione. È un fatto che a noi avvantaggia perché abbiamo già un'idea chiara di come possono essere impostate anche per le future ZSC. Da questo abbiamo individuato obiettivi di conservazione omogenei suddivisi in 8 categorie e abbiamo delineato le misure di conservazione specifiche seguendo quelli che erano i criteri del Ministero, quindi regolamentazioni, monitoraggi, programmi didattici, incentivazione e così via. E i piani di gestione poi ne parleremo. Gli obiettivi, salto velocemente, sono, ve li dico velocemente. Da un lato abbiamo specie che presentano particolari problematiche che non possono essere gestite semplicemente gestendo bene l'habitat di specie. E quindi queste qua sono state considerate una per una. Dall'altro abbiamo pensato di ridurre il disturbo e quindi rendere compatibile e quindi eventualmente poter approfittare di PSR per quel che riguarda gli ambienti agricoli e per quel che riguarda la conservazione dei prati e dei prati pascolo. Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, dal mio punto di vista la parte forestale del Veneto funziona abbastanza bene, la parte dei prati pascolo leggermente meno, però insomma dipende dalle aree. Poi tutela specifica di aree umide e corsi d'acqua, aree umide tranne prati umidi, e riuscire a mantenere se esiste ancora o eventualmente ripristinare la parte di vegetazione ripariale per una serie svariata di motivi, non ultimo quello della fitodepurazione per quel che riguarda la parte agricola, ma anche per la continuità, per il fatto che sono corridoi ecologici e così via. Poi abbiamo il grosso ambito della laguna di Venezia, laguna di Caorle e delta del Po, che è essenzialmente un'area unica per quel che riguarda la fauna che la frequenta e gli ambienti rappresentati, ed è forse la più importante del Mediterraneo. Beh, insomma, qualcuno potrebbe dire no, ma forse sì per i numeri, se la consideriamo tutta assieme, e anche per le specie rappresentate, e poi quei lembi relitti di ambiti dunali che compongono da un lato il sistema delle dune fossili che sono sul delta del Po e dall'altro quegli stessissimi lembi sul resto del litorale. E alla fine la conservazione di ambienti particolari, gli ambiti rupestri, difficilmente cartografabili, le fasi pioniere che sono al di là dei limiti della vegetazione essenzialmente, oppure sulla parte delle coste, però sono molto particolari quelli, e l'ambito delle grotte, ovviamente ogni grotta ha una sua specificità. Vabbè, questo è banale. Arrivo ai piani di gestione. Non per tutti i siti è stato concepito un piano di gestione, perché a volte sono sufficienti, causa dimensionalità e pochi fattori di disturbo, le misure di conservazione così come è strutturate una volta che sono approvate le cartografie ufficiali. Tuttavia, vabbè, qui vi dico esattamente questo. Per le zone di protezione speciale che avete visto all'inizio sono 67 nel Veneto e sono 360.000 ettari scarsi, e non è poco. 35 di queste avranno piano di gestione. Di queste 35 alcune sono raggruppate perché presentano caratteristiche simili, ovvero tutti i boschetti planiziali avranno un unico piano di gestione, perché le esigenze sono essenzialmente le stesse, perché chi gestisce la parte forestale è essenzialmente lo stesso gruppo di persone e così via, quindi sono anche eventualmente raggruppati per più siti questi piani di gestione. Vabbè, qui vedete i riferimenti alle misure di conservazione, alle linee guida del Ministero e l'ultimo alla delibera che assegna a vari enti sul territorio il fatto di redare questi piani di gestione. Il fatto che partecipi alla redazione del piano di gestione e sia consultata la popolazione nel Veneto è stato concepito così, è stato concepito sia per le misure di conservazione che per le misure di gestione, senso stretto per quel che riguarda questa tematica, attraverso l'affidamento non a enti di ricerca ma a enti territoriali il più possibile vicino all'ambito territoriale del sito, mai a scala comunale ma a scala di comunità montana, a scala di ente parco, a scala di Veneto Agricoltura quando ci sono le riserve, CFS quando ci sono le riserve e così via, la redazione di questi strumenti, entrambi, cartografia degli habitat e piani di gestione, di modo che, e il controllo rimane alla regione del Veneto su il protocollo, la restituzione del dato, la correttezza del dato, la correttezza del database, di modo che chi è già lì, che sta operando e quindi ha già modo di frequentare quelle persone, possa direttamente mettere a disposizione il dato, e così è stato fatto per tutte le cartografie approvate, perché la popolazione lo consulti. In genere ci comportiamo così: a termine progetto, per quel che riguarda la cartografia degli habitat, si lascia la cartografia a disposizione presso l'ente che l'ha fatta, quindi la comunità montana, perché venga consultata sia in formato cartaceo sia su supporto informatico che poi ha fornito la regione, di modo che se qualcuno ha qualcosa da dire, l'argomento è molto tecnico ovviamente in questo caso qua per la cartografia degli habitat, per i piani di gestione è già meno tecnico perché vedremo coinvolge anche parti socio-economiche e così via, se qualcuno ha qualcosa da dire può dirlo direttamente presso chi l'ha fatto. E ovviamente sarà la regione poi a tener conto di questo e non chi l'ha fatto, però c'è contemporaneamente sia in regione sia sul posto. E poi si fanno degli incontri per dire guardate abbiamo fatto questo, i risultati che abbiamo ottenuti sono questi, la precisione e la data con cui li abbiamo ottenuti sono questi. Questi sono argomenti molto tecnici. In genere se non c'è un problema specifico vengono solo tecnici interessati. Tuttavia, se c'è un problema specifico, anche il cacciatore, il pescatore, viene e vuole capire che diavolo significa, perché conosce quei luoghi. E semplicemente, se è una cartografia degli habitat, gli si spiega che quel luogo là, per la Commissione Europea, in questo momento ha anche quest'altro nome. E se lui la vuole, la cartografia degli habitat la può avere gratuitamente scaricandola dal sito della regione. Vabbè, qua sono gli obiettivi, c'è tutto l'elenco delle ZPS che avranno piano di gestione, che io vi lascio poi leggere da sole. E infine, ultimamente, questo è un provvedimento che deve essere ancora preso dalla giunta regionale, abbiamo cercato di da un lato analizzare il DM del 2002 del Ministero che dava le linee guida per la gestione, dall'altro il manuale per la gestione dei siti che individuava quelle 24 tipologie e faceva una sorta di indice dando degli indicatori, facendo un indice specifico per la regione del Veneto che tenesse da un lato conto di quello che sappiamo e possiamo dare, quindi tutto quello che non dovrà fare il professionista incaricato dalla comunità montana perché l'ha già fatto la regione del Veneto, ci sono delle banche dati o direttamente regionali o di enti strumentali tipo ARPAV che possono sopperire con le informazioni. Quindi abbiamo messo in relazione tutto il sistema informativo con la richiesta specifica e un'indicazione di come veniva compilata. L'insieme di tutto ciò prevede anche la parte di consultazione. Qui non è citata subito perché non fa parte del piano la consultazione, nel senso che non è dentro il piano tranne negli allegati per le risultanze, però ovviamente comprende anche tutta la parte di consultazione, anche se né Regione né Ministero ritengono utile che questi piani siano sottoposti a VAS. Il Ministero a noi ha detto no, noi abbiamo fatto richiesta formale per capire cosa dobbiamo fare. A noi ha detto no, poi adesso non so se... può cambiare, eh? Il Ministero cambia da un...
Ma quale Ministero?
Il Ministero dell'Ambiente.
Che la materia fosse anche disciplinata dal Ministero dei Culturali.
Certo, è in accordo, va fatto in accordo in questi due casi, in questi casi qua.
Codice del paesaggio e competenza.
Certo. Cioè, no, no, ma è chiaramente specificato poi nel 152 che deve esserci accordo Regione, Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Beni Culturali per queste VAS. Se pensiamo che sia un piano territoriale con valenze di piano territoriale. Il Ministero inizialmente a noi ha detto, almeno adesso non so se ha cambiato idea, che questo non era un piano territoriale, ma questo era assimilabile a un piano ambientale del parco, quindi le finalità di conservazione del piano, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo pongono in quei casi di applicazione della VAS.
Ma scusa, io non sottoposto a VAS, addirittura sottoposto a VINCA. No, il piano di gestione va sottoposto a VINCA.
Tutte le VAS contengono la valutazione di incidenza, secondo l'articolo 10 del 152. Guarda, sostanzialmente secondo me non cambia nulla, nel senso che quando io faccio questi piani qua, se li faccio con l'indice che propone la regione a tutti gli enti, queste informazioni per la valutazione di incidenza ce le ho già. Vale a dire, da lì a rispettare quello che nella regione del Veneto è la delibera 3173, ma non vorrei parlare di valutazione di incidenza perché non finiremo più di parlare, ci vuole pochissimo. Sono indicate le professionalità, non per titoli accademici, ma per competenze che devono svolgere, perché come sapete il curriculum accademici standard non sempre corrispondono alle professionalità che servono per fare queste cose, vale a dire non tutti i laureati in scienze naturali sono fitosociologi, come non tutti quelli di biologia. E così via. Non è sempre semplice trovare chi è in grado, se io vado per disciplina accademica, chi è in grado di fare effettivamente quella cosa, ovviamente. Qui c'è tutto l'indice, le parti fondamentali, questo è il quadro conoscitivo ampliato rispetto a quello che dice il Ministero, dei punti, descrizione legislazione, descrizione dei fondi utilizzabili. La parte fondamentale del piano di gestione, secondo noi, quello che poi abbiamo messo al capitolo 3, dipende dall'analisi dei fattori delle minacce dei vincoli, dalla strutturazione degli obiettivi di gestione rispetto a delle priorità, questo è ministeriale, tal quale, mentre il precedente no, e dall'individuazione delle strategie con indicazione da un lato dei costi e dall'altro, fondamentale per quel che riguarda la regione del Veneto, anche di ciò che bisogna fare rispetto alla valutazione di incidenza. Capire se questo piano qua può dare indicazioni, perché questo ci è stato concesso sia dal Ministero che dalla Commissione Europea, quindi è già nella delibera che disciplina la valutazione di incidenza, dire se attraverso quel piano valutato, dire che qualcosa che viene fatto sul territorio è incluso o escluso dalla valutazione di incidenza. Non si può fare automaticamente, come sapete, su tutto il territorio per tutte le tipologie pari di opera, intervento, piano e così via. Vabbè, la scheda è simile a quella del Ministero, richiama tutti i capitoli di come si può strutturare questa scheda nella parte contenuti e richiama più punti di quelli descritti dal Ministero, perché secondo noi sono funzionali così. Però può essere facilmente ricostruita quella del Ministero semplicemente levando alcuni campi. Per quel che riguarda il piano di monitoraggio, il sistema di monitoraggio prevede sei livelli che da un lato guardano l'oggetto del piano in senso stretto, quindi habitat e specie, dall'altro guardano ciò che può influenzare l'oggetto del piano secondo quelle che sono le indicazioni dell'allegato E. Quindi tutti quei fenomeni e quelle attività elencate ufficialmente, perché questo rende il tutto compatibile con strumenti di valutazione, formulari standard e così via, cioè è nella stessa linea. Quindi non seguiamo gli indicatori del Ministero, ma seguiamo la strutturazione che ha previsto la Commissione Europea per questi siti. L'assetto socio-economico, l'assetto normativo, la sensibilizzazione del pubblico e la valutazione in senso stretto dell'efficacia del piano di gestione. Questi sono i sistemi degli indicatori che hanno una serie di indici praticamente infinito per i primi due punti. Valutazione e revisione del piano di gestione, questa è una parte esplicitata a parte del piano, perché da un lato noi stiamo dando delle norme che possono essere cogenti, ma non sapremmo mai, se non abbiamo monitorato su questo, se avranno efficacia, se servono o se devono essere cambiate. Quindi la parte del monitoraggio, che ha i suoi indicatori, ha anche una parte spiegata del piano di come caso per caso si farà a fare la revisione del piano. E vabbè, gli allegati, come vi dicevo, comprendono tutti quelli del Ministero più la parte di consultazioni che è prevista. Quindi non ci sarà, eventualmente, se il Ministero dice va bene, fate la VAS, non ci sarà problemi a fare la VAS, perché avremo la parte di consultazione che è disciplinata, però non in funzione della VAS, in funzione della possibilità che il piano venga accettato. Cioè noi non si pensa al piano in funzione di adesso stiamo adempiendo qualcosa di amministrativo. Si pensa al piano, adesso stiamo cercando di gestire qualcosa che in qualche maniera è partito zoppicante, ma può essere effettivamente un'opportunità in alcuni casi se viene ben sfruttato. Per fare questo, i suggerimenti e le possibilità che ci vengono date dalla popolazione locale, noi le abbiamo sempre tenute in considerazione. E ovviamente anche per il piano queste saranno fondamentali, perché se nessuno mi dice... Perché sono fondamentali? Perché lo stesso habitat con lo stesso nome in due vallate diverse ha caratteristiche completamente diverse, sostanzialmente, a meno che non sia uno di quegli habitat zonali che può essere chiaramente, a parte il fatto dell'ingresso degli allottoni o delle esotiche, chiaramente sempre lo stesso. E quindi il sapere questo noi lo sappiamo se e solo se ce lo viene a dire qualcuno per tutte queste cose. E se qualcuno vuole venircelo a dire, abbiamo aperto a questa consultazione, e quindi la formazione del piano si fa fin dall'inizio sulla base di una consultazione con enti interessati che sono stati, per quel che riguarda la regione del Veneto, individuati attraverso un indirizzario di portatori di interesse che viene distribuito comunque a tutti e quindi può essere integrato nel tempo. Infine, vi parlavo dell'argomento più ampio, ovvero di come questo sistema Rete Natura 2000 attraverso le reti ecologiche sia stato inserito negli strumenti di pianificazione. Questa è anche una delle misure di conservazione di carattere generale, quindi immediatamente vigente, di quelle misure di conservazione che vi dicevo prima. Quindi fa parte della stessa strategia e indica che per fare le reti ecologiche la prima cosa da fare è inserirla negli strumenti di pianificazione ai vari livelli. Queste sono state per la Regione del Veneto a livello regionale il PTRC e i piani settoriali che sono stati o che si stanno formando adesso. A livello provinciale il PTCP e c'è anche una legge regionale che lo dice, la legge 11 del 2004, l'articolo 22. E a livello comunale o sovracomunale dai PAT-PATI secondo quelli che sono gli indirizzi della legge, gli atti di indirizzo della legge urbanistica che è la legge 11 del 2004.
C'è sempre il governo del territorio?
Sì, ma certo, però ovviamente noi la si chiama volgarmente, sì, perché legge per il governo del territorio è un nome effettivamente innovativo per quel che disciplina, perché sposta l'asse di interesse da quella che è l'urbanistica a quello che, vabbè, erano tutte quelle ipotesi di governo del territorio viste anche per esempio nella Convenzione di Firenze per il paesaggio e quindi usando gli stessi termini della Convenzione di Firenze per dire e quindi rappresenta effettivamente, quindi è giusta e buona l'osservazione che è governo del territorio e non esclusivamente urbanistica e quindi può concepire una rete ecologica. Questi sono i passi fatti, le delibere fondamentali e quindi quelle cui fa riferimento se volete scaricare i dati sono del 2007 e del 2008, nel 2007 la 2587 e nel 2008 la 2357. L'ultima, non essendo ancora pubblicata, non la trovate, è ancora scaricabile, pubblicata dico nel BUR. Come sono state definite? Questi sono criteri standard, sono state definite attraverso specie obiettivo, gruppi affini, comunità, ecosistemi e processi e sulla base degli obiettivi di conservazione dei siti, perché vi ricordo il manuale di riferimento per quel che riguarda il livello europeo di queste reti e eventualmente il paneuropeo che è Adaptation Fragmentation Guidelines consiglia, anzi dice che se la rete ecologica Natura 2000 nei suoi siti SIC e ZPS è fatta in maniera coerente, questi e solo questi possono essere considerati i nuclei della rete. Questo ha un suo senso se fosse fatto tutto bene, nel senso che potrei considerare vincoli più restrittivi per qualcosa che effettivamente ha necessità di vincoli più restrittivi e pianificare tutto il resto perché questi mantengano le loro caratteristiche, fatto salvo le specie che su tutto il territorio devo proteggere, a meno che non sia tedesco, in quel caso là posso sparare agli orsi se non sono fuori dal sito, per dire, o casi di questo tipo qua. E quindi, vabbè, qui ci sono i fondamenti normativi, sia a carattere europeo, nazionale, che a carattere regionale, l'approccio metodologico, le tipologie di ambienti. Io vi taglio corto per farvi vedere quali sono i risultati, perché comunque questo materiale vi viene dato ed è facile poi da comprendere. I risultati, e qui ambiente per ambiente vedete quali sono state le cose considerate. Vabbè, com'è composta questa letteratura sostanzialmente, fatto salvo le grotte che in letteratura, nelle reti ecologiche non vengono inserite, perché? Perché sono punti ciascuno per i fatti suoi. Ovviamente però se io considero la salvaguardia della biodiversità devo includere anche le grotte per vari motivi. Uno, la frequentazione da parte della fauna vertebrata su tutti i chirotteri di un certo tipo. Due, le specificità di ciascuno di questi ambienti e quindi noi le abbiamo incluse per questi motivi qui. Ovvio che non fanno sistema, se non per la parte della fauna vertebrata, della periofauna. L'insieme di aree nucleo, di corridoi ecologici e di aree tampone attorno ai nuclei fa oltre il 50% del Veneto. Adesso ho finito perché sono agli esempi dei vari territori, quindi la parte di pianura attraverso le città, questa è Verona, dove vedete il verde più scuro sono i nuclei, il verde leggermente più chiaro sono le aree tampone, il giallino sono i corridoi. Qui sempre parti cittadine, come si diversifica, questo è l'ingresso in laguna, diciamo, fiume Sile, fiume Piave, fiume Po, la parte montana, vedete le differenze tra bianco e verdi nei vari ambienti, chiaramente La parte prealpina e alpina è largamente biopermeabile, la parte collinare è permeabile ma frammentata, la parte di pianura è decisamente frammentata, i lembi residui sono in genere stepping stones e i corridoi dati da, principalmente da corsi d'acqua. La parte lagunare è molto buona, lagunare dentizia, però subisce fortissime pressioni. Questa è la situazione della rete ecologica. I riferimenti, se volete segnarveli, da un lato per il sito internet per scaricare tutto il materiale, dall'altro eventualmente per chiamare o per mandare mail, sono questi. E con questo ho terminato.
Grazie.